speciale festival.
Terzo giorno di speciale festival qui su Rete 2, primo giorno ufficiale del Locarno Film Festival. Bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino e da Lorenzo Barenco alla regia. Nella seconda parte della puntata oggi metteremo l'occhio al centro della scena, i suoi abbagli, le sue illusioni e il suo cambiare di prospettiva, un tema tra l'altro molto cinematografico in effetti, attorno a cui è stata costruita una mostra visitabile qui a Locarno. Ma prima parliamo della sezione Open Doors del festival, lo spazio dedicato al sostegno e alla messa in circolazione dei lavori di registe e registi provenienti da regioni sottorappresentate del mondo e nelle quali esprimersi attraverso il cinema è un rischio. Benvenuta Sara Schisser, vice responsabile di Open Doors.
Buongiorno Francesca e grazie dell'invito.
Allora, Open Doors che dall'anno scorso interpreta questo suo obiettivo concentrandosi, e lo farà fino al 2028, su 42 paesi del continente africano. E questo già ci dice molto, ci dice qualcosa sull'importanza di prendersi anche del tempo per far maturare i progetti. Comunque, 4 anni di promozione e formazione all'interno dell'industria cinematografica di diversi stati africani, ma anche 4 anni di presentazione qui a Locarno di film che appunto raccontano le varie realtà nei quali questi lavori sono stati concepiti e realizzati. Sara Schisser, partiamo magari proprio da questi film che fanno parte della sezione non competitiva chiamata Open Doors Screening. Cosa vi ha guidato nel guardare e nel selezionare i film?
Grazie per la domanda. Allora sì, dunque il lavoro di selezione degli Open Door Screening è fatto da due programmatrici del film genre e Aibindao, rispettivamente svizzere e provenienti dal Gambia e dal Senegal, e questa doppia prospettiva è interessante. Rispettivamente quello che cerchiamo di fare con questa selezione è quello di portare a Locarno dei film che veramente altrimenti non vedremmo sugli schermi svizzeri, ma anche molto raramente europei in generale. Quindi cerchiamo di portare delle narrative, dei formati di cinema, di regia e di tutto che veramente ci stupiscano e che non corrispondono magari a quello che noi comunque nel quotidiano, quando pensiamo a un cinema africano o una moltitudine di cinema africani, possiamo immaginarci.
Infrangere quindi le, diciamo, aspettative e anche gli stereotipi. Poi su questo torniamo. Tra le opere presentate anche la prima mondiale di La Cora de Montpère di Aymar S., il racconto di un viaggio da Berlino a Dakar di una persona trans per cercare di riparare un oggetto, uno strumento musicale di una tradizione, appunto, di una regione dell'Africa. In che contesto è nato questo film? E poi magari ci sono delle immagini, dei dialoghi o dei suoni di questo, ma anche di altri film che l'hanno colpita in modo particolare?
Sì, allora prima di tutto vi invito caldamente a scoprire il film, se potrete, a Locarno, per poterne anche discutere direttamente con l'autore e il regista che sarà presente. A mio modo di vedere, questo film tocca due aspetti diversi, molto sensibili, ma che riguardano sempre l'identità. Prima di tutto c'è la condizione di diaspora, che comunque abbiamo pensato fosse importante includere nel programma di quest'anno, perché c'è sempre un problema di identità, no? Dove appartengo, da dove provengo, da dove vado, che è molto molto pressante anche in un cinema, appunto, che viene da regioni come quella del continente africano e non solo. Insomma, spesso abbiamo persone che si trovano a non appartenere perfettamente a nessuno dei due mondi, e anche chiaramente l'identità di genere. Quindi, senza magari di parlare di un'immagine precisamente, ma è sicuramente un film che porta molta sensibilità sia nel seguire proprio l'evoluzione del personaggio, e poi appunto trattandosi e intitolandosi La Cora de Montpère, è anche un film che tramite le musiche, proprio questo strumento, evoca degli scenari molto sia molto dolci che molto comunque anche emotivi e personali.
L'obiettivo di Open Doors è dare spazio e voce ai paesi sottorappresentati come soggetti dinamici, molteplici e in trasformazione, quindi per quello che sono. Sappiamo però che queste operazioni devono sempre anche lottare contro gli stereotipi accumulati nel tempo con il racconto di quella regione fatto dagli sguardi esterni. Perché il cinema è importante in questo lavoro di, direi, rifondazione storiografica, simbolica, oltre che artistica?
Beh, il cinema è effettivamente un campo artistico dove si vocalizza molto al giorno d'oggi, diciamo, una rivendicazione postcoloniale, insomma, si valuta quanto sia importante comunque essere padroni, tra virgolette, della propria narrativa. Quindi, no? ci interroghiamo, Open Doors, chi decide cosa noi vediamo in quanto pubblico e cosa a noi arriva effettivamente. Quindi sì, appunto, sia nel lavoro delle proiezioni che noi facciamo, sia nel lavoro che facciamo di formazione, di messa in rete con registi e produttori, l'orientamento generale è quello di riuscire a creare uno spazio dove effettivamente si dia valore, si dia voce a dei film che narrano le vite delle persone nel continente africano o in una diaspora in una maniera che sia rilevante per loro e non appunto per forza quello che noi magari possiamo aspettarci di vedere in quanto pubblico svizzero, europeo, occidentale. E penso che sia questo il modo in cui veramente possiamo aprirci a scoprire quello che è veramente un altro paese, un'altra persona, ascoltando il loro punto di vista nella maniera in cui loro vogliono raccontarlo.
Il focus africano di Open Doors è partito lo scorso anno. Sembra forse una domanda fatta da una persona un po' impaziente, ma facciamo magari anche un primo bilancio, Schisser, su cosa avete realizzato, su cosa avete lavorato nel 2025 e su quali temi o binari vorreste viaggiare insieme alle registe e ai registi da qui al 2028.
Domanda interessante. Allora, effettivamente siamo, direi, nel pieno del secondo anno, perché prima del picco di questa settimana del festival lavoriamo online per tantissime settimane con questo gruppo che quest'anno è composto da 25 partecipanti. Effettivamente una cosa che per noi e per tutto il team artistico che cura il programma è l'essenziale, penso che sia sempre di più quello che Open Doors possa essere uno spazio per cui anche non solo i registi e le registe si connettano a un'industria europea, a un pubblico europeo, ma creare uno spazio dove tra di loro si possano creare degli incontri. I paesi della regione sono purtroppo molto isolati l'uno dall'altro, quindi creare degli incontri, creare delle nuove maniere di lavorare che nessuno di noi deve insegnare, ma le persone stesse possono creare dal basso.
La relazione al centro di Open Doors, 13 film provenienti da 12 paesi africani che riflettono tutta la diversità di culture, immaginari, lingue. Questo il cuore di Open Doors Screening, progetto del Locarno Film Festival che abbiamo raccontato grazie a Sara Schisser, vice responsabile di Open Doors, che io ringrazio tanto. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi e buon festival.
Buon festival.
Sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was any late. Oh, California dreaming on such a winter's day. Yeah, I went into a church, I stopped along the way. Well, I got down on my bended knees and I began to pray. You know the preacher digs a call. Oh,
knows, cause I told him so. Oh, California dreaming on such a winter's day.
Questa era California Dreaming dei Mamas and Papas nella versione acustica di José Feliciano, cantante e chitarrista portoricano, un brano registrato nel 1958, la versione originale è del 65, sì, ci fa decisamente pensare a Once Upon a Time in Hollywood di Tarantino. Allora, ora parliamo di una mostra che si inaugura oggi a Casa Rusca, una grande mostra collettiva dedicata ai meccanismi della visione che riunisce, pensate, 40 opere di 16 artisti della scena artistica svizzera e internazionale, intitolata L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. La mostra è curata da Marco Franciolli. Per parlarne in studio con noi è arrivata Emanuela Burgazzoli, che ha visitato la mostra in occasione della presentazione alla stampa proprio questa mattina, e appunto di gran corsa è arrivata qui a parlarcene. Ciao Emanuela, buongiorno.
Buongiorno Francesca e buongiorno, ben ritrovati a chi ci ascolta in questo momento.
Allora, avrai la testa ancora piena di immagini, dei quadri, delle opere che hai visto. Partirei però dal titolo, L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Cosa ci dice?
Beh, è un titolo che svela già molto degli intenti del curatore, che Marco Franciolli, molti lo conoscono perché è stato a lungo direttore del Museo Cantonale d'Arte, poi primo direttore del MASI, oggi curatore indipendente. Ecco, la percezione è un tema che gli è caro da molto tempo, dai suoi studi, dalla sua tesi, ci ha detto proprio stamattina. L'idea appunto della mostra è di capire un po' la differenza tra il vedere e guardare, anzi l'intento è quello di cogliere quello che c'è nello scarto tra ciò che si vede e ciò che sfugge allo sguardo. L'occhio dinamico, insomma, forse l'abbiamo capito, è soprattutto quello del visitatore, di noi osservatore, che in un'esposizione che vuole presentare a suo modo una storia della percezione nella storia dell'arte è fondamentale. Noi dobbiamo attivare in questa mostra appunto il nostro sguardo per capire cosa stiamo guardando, per costruire il mondo, interpretarlo, grazie alla mente ma anche al corpo, perché ci muoviamo appunto attorno a queste opere. Non a caso la prima mostra che accoglie i visitatori proprio nella corte del museo, nel cortile interno, è un artista la cui opera è emblematica, quella di Felice Varini. Ricordiamo che è in corso una monografica al Museo di Mendrisio, emblematico perché proprio Varini mette al centro del suo lavoro la relazione tra opera e osservatore, spazio e movimento, è proprio un esempio moderno di anamorfosi. Quindi il disegno si ricompone quando noi ci posizioniamo in un dato punto dello spazio.
La percezione nella storia dell'arte, beh, è un'operazione quantomeno titanica, quindi come si è arrivati alla selezione di 16 artiste o artisti e le loro opere?
Sì, no, appunto Francioli ha tenuto a sottolineare che ovviamente l'intento non era costruire una mostra cronologica, quindi seguendo questo tema antico che attraversa tutta la storia dell'arte, ma appunto documentarlo attraverso una selezione di artisti che hanno messo al centro della loro poetica appunto la percezione. Quindi ci muoviamo tra gli anni 50 del XX secolo e i giorni nostri, con un'eccezione, perché anche un prestito eccezionale potremmo dire, del Museo di Storia di Basilea. Lea è una tavola del 600 di Heinrich Glaser, Donna col giullare. È uno degli esempi più celebri di anamorfosi. L'anamorfosi è appunto queste immagini che si ricompongono rivelandosi improvvisamente attraverso un dispositivo, in questo caso lo specchio, quasi un tubo catodico. Un percorso, quindi, dicevamo, anche articolato in sezioni più, diciamo, concettuali, non storiche. Per quanto riguarda l'allestimento, si è optato anche per un percorso, diciamo, non appesantito da apparati teorici, ma che è agile, che agevola la lettura delle opere anche per un vasto pubblico. Questo per Francioli è un criterio fondamentale, quello di rendere accessibili le mostre, fruibili anche per chi non ha una preparazione specifica. Quello che si augura il curatore per chi visiterà la mostra è ritrovare il senso di sorpresa e di stupore, le sorprese che veramente ogni sala riserva allo sguardo, appunto.
Sorpresa, stupore, pensando al tema della percezione, allora vengono anche in mente subito i movimenti come l'arte cinetica e la optical art.
Sì, in effetti la prima sala è proprio un incipit storico, quindi ci sono dei nomi fondamentali che rappresentativi di queste correnti: Vasarely, Jean Tinguely, Franco Grignani, che per curiosità diciamo anche l'autore del marchio della lana vergine, quindi questi nastri, e quindi fanno riferimento un po' a questo movimento della optical art. Poi si passa per esempio agli anni 60 e 70 con le opere di Dada Amaino, Alberto Biasi, quindi il gruppo T, gruppo N, gruppo Zero, erano tutte reazioni all'informale in quel tempo, quindi utilizzavano dei materiali anche poveri, industriali, c'era un'economia di mezzi e costruivano uno spazio ordinato geometricamente, uno spazio che mutava appunto, muta se non noi guardiamo un'opera di questo tipo, ci sono delle griglie, ci sono delle linee che però rivelano delle nuove possibilità, così come accade per esempio nel caso dei celebri gnomoni di Grazia Varisco, che ha lavorato anche sulla meridiana, sul concetto di meridiana, e l'opera di Gianni Colombo, anche qui un'opera raramente esposta, riattivata appositamente per questa esposizione, che è intitolata 220 volte. Qui il gioco è abbassare la tensione elettrica, quindi i volt, e questo genera ovviamente dei cambiamenti che noi percepiamo quasi come cambiamenti di colore cromatici.
Ovviamente non è un caso che questa mostra, parlando di visioni e di illusioni, si inauguri nella città che ospita il Locarno Film Festival.
Sì, il cinema è un'officina, insomma, dello sguardo e delle illusioni, lo scrive anche Giona Nazzaro in un saggio in catalogo, tra l'altro lo segnalo, questo è più che un catalogo, è una raccolta di saggi, quindi è un approfondimento necessario e complementare alla mostra. In mostra appunto c'è un artista, la citiamo perché è vicino forse a questo mondo del cinema, che è la Barbara Probst, che lavora con il concetto del punto di vista e della fotografia, quindi con scatti dello stesso soggetto, lei si fotografa simultaneamente da più direzioni con più macchine fotografiche, poi c'è un montaggio di queste immagini e noi in questa serie di immagini cerchiamo istintivamente una narrazione, quindi come accade nel cinema appunto. La fotografia è presente, abbiamo opere di Rigolini e Bernard Vojta, che sono due fotografi che costruiscono le loro immagini giocando sul punto di vista, e quindi l'effetto poi finale è quello di avere dei collage bidimensionali. Non ho citato, ma devo citarlo, Marcus Retz, perché è il re dell'anamorfosi, potremmo dire, contemporanea, il grande artista bernese che ha giocato molto con questi meccanismi in modo approfondito, di cui è esposto una testa, che è un omaggio a un fisico austriaco che ha teorizzato la rifrazione, e quindi anche qua vediamo i legami molto profondi tra arte e scienza, arte e matematica.
Arte e scienza, oggi si parla molto perché è ovunque, di intelligenza artificiale. Il nostro sguardo possiamo dire che è sempre più ingannato, non so se dire addirittura contaminato, sì, lo dico contaminato, perlomeno guidato dagli algoritmi.
Perlomeno sì, molto condizionato, no? Oggi lo sappiamo che ci sono questi filtri che ci condizionano il nostro sguardo, ci ingannano. Naturalmente c'è un accenno anche al mondo contemporaneo, nella sala finale un esempio, si cerca di riflettere sulle ultime frontiere della tecnologia con le opere del duo Vanetti-Ghisin, che da anni lavora anche sui meccanismi della percezione, anche negli spazi urbani pubblici utilizzando dei materiali commerciali. In questo caso, per esempio, è esposta una serie di recente, su cui hanno lavorato, recentissima, di immagini che sembrano generate dagli algoritmi dell'intelligenza artificiale e invece sono totalmente analogiche, sono state realizzate con macchine fotografiche.
Colpo di scena. L'occhio dinamico, traiettorie della percezione, è il titolo della mostra di cui ci ha parlato la collega Emanuela Burgazzoli, che io ringrazio tanto. Mostra visitabile fino al 10 gennaio a Casa Rusca qui a Locarno. A presto, Emanuela.
Grazie a voi, a presto.
Prima di congedarmi, però, non posso che annunciare il primo grande evento di Locarno 79, e cioè il cineconcerto al Pala Expo. Nel buio della sala, oggi alle 15.30, sì, alle 15.30, potremo vedere The General di Buster Keaton e Clyde Brookman, uscito 100 anni fa, tondi tondi. Un film pieno della comicità di Keaton, gaff, slapstick, le continue capriole di senso e di logica, ambientato durante la guerra di secessione americana, che racconta le rocambolesche avventure di un macchinista di treni che, per tentare di raggiungere la sua amata a sua completa insaputa e senza avere la benché minima preparazione, si trova a respingere un intero esercito americano. Un manifesto antimilitarista del cinema messo in musica da Philippe Behrin e che oggi verrà proiettato al Palacinema, come dicevamo, con l'esecuzione dal vivo delle musiche da parte dell'orchestra della Svizzera italiana, sigillo dell'inizio ufficiale di questo Locarno 79. E così noi siamo davvero arrivati alla fine della nostra mezz'ora insieme di speciale Locarno. Ne approfitto solo per segnalarvi ancora che il film in piazza stasera, Les Yeux Verts di Fanny Liatard e Jérémy Truil, coproduzione Francia, Belgio e Svezia, sarà appunto trasmesso stasera alle 21.30 al Calar del Sole. Se lo vorrete, noi ci ritroviamo domani. A presto e una buona giornata da Francesca Rodesino.